Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla nona puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Un ringraziamento come sempre a Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tanti altri podcast, e state manzi perché a giorni qualcosa di nuovo si aggiungerà alla nostra bellissima radio. In questa puntata di Scusate il Disturbo, insieme a Giovanni Ganci, ci sono tanti amici, la cosa non può che farmi piacere: Mauro Rizzotto, Marco Santini, Massimo Foglio, Giorgio Prunotto, Alessandro Taraschi ed Emanuele Sortino. Eccoci qua. Mauro, noi dobbiamo ricordarci di fare quella puntata di Sole Sigla. Mettiamo la sigla dell'off season, la sigla della season, la sigla di Ask Disturbo, la sigla di Scusate il Pronostico, le varie musichette di sottofondo, due
e
ore
poi,
solo di quello.
Ce ne inventiamo anche qualcuna di nuova.
Allora
ci vorrà anche la sigla delle sigle.
Dovete riciclare anche tutto fan.
A tutto Fumble,
qua siamo. Ma no, siamo.
Io rivoglio la musichetta di Scusate il Pronostico Spanish Edition, la versione ispanica.
Allora, io invito chi non avesse ancora ascoltato la nuova puntata di Cool Bueno ad andare a sentire la nuova sigla finale.
Non so perché me la sto immaginando. Miami Dolphin, Miami
altro.
Dolphin.
Comunque, direttore. State manzi non è un grande augurio in una compagnia di carnivori come siamo noi.
Io ce la giro anche te, ma sai com'è, di qualcosa dovevo pur vivere. Allora, Emanuele, Alessandro e Mauro li ho sentiti, deduco che ci siano anche Marco, Massimo e Giorgio, ma chi può dirlo? Chi può dirlo? Non
io
ci abbiamo più una lira.
Io per me lo dico, anch'io per me lo dico.
Basta,
con la giusta fedaci.
Che qua non c'è più una lira, siamo con mezzi di fortuna. Tutto quello che
sono
potevamo.
Quasi 20 anni che non c'è più la lira.
E tu pensa, noi ce ne siamo accorti solo adesso. Tutto quello che avevamo l'abbiamo investito nel satellite per Sortino. Non c'è rimasto niente. Pensa quanto ti vogliamo bene. Allora, dai. Puntata veloce questa sera. Sono nato.
Quando mai ci è riuscita una puntata veloce?
Mai, sono nato cabarettista, assolutamente. Allora dai, cominciamo. Anche questa citazione storica. Va bene, cominciamo con la notizia di ieri, davvero una breaking news, la morte di Don Shula, 90 anni. E sui nostri social network abbiamo linkato l'articolo sui Miami Dolphins. Nel 1972 gli unici abitanti di Perfectville, che anno dopo anno, insomma, come è normale che sia, perde residenti. Mauro, diciamo che nel football, nella storia del football americano, ci sono poche persone che possono essere identificate come una franchigia come lo era Don Shula con i Miami Dolphins.
Sì, direi assolutamente sì. È uno dei meriti che vanno riconosciuti ai grandissimi. Io, cioè, quando pensi a un'identificazione così totale, pensi a gente come Vince Lombardi, a gente come Tom Landry, come Bill Belichick, probabilmente sarà uno che da qui a qualche anno verrà ricordato nello stesso modo. Shula è stato uno che ha allenato 26 anni a Miami, ha vinto quello che poteva vincere, ha vinto due Super Bowl, ha allenato fior di giocatori. Io sull'account di Culbeno ho ritweetato un po' dei tanti messaggi che i suoi ex giocatori continuano, ai pensieri che gli hanno dedicato, proprio a testimonianza di uno spessore di un personaggio che ha cambiato le loro vite e ha lasciato un segno fortissimo. Diciamo, cioè, il pensiero che ho visto più di frequente è stato che Shula è stato uno che ha messo Miami e il sud della Florida nelle mappe dello sport, perché prima non esisteva, quando Shul, prima che Shul arrivasse a Miami, lo sport di rilievo nel sud della Florida non c'era nulla. Shul ha creato i Dolphins, li ha portati nella leggenda con la Perfect Season, ne ha costruito una franchigia vincente, l'ha guidata in maniera impeccabile. E di sicuro una delle belle proposte che ho visto è quella di intitolargli lo stadio, di dare Don Shula e Hard Rock Stadium, cioè qualcosa del genere. C'è già la sua statua fuori dallo stadio, anche lui mi risulta, e non è certamente con questo che la sua traccia svanirà. Io dico solo, cioè, 33 anni in NFL, due stagioni perdenti, cioè ha allenato 33 anni e solo per due volte ha avuto un record perdente, è ancora primo nella classifica ogni epoca di vittorie, 328, il più vicino è Bill Belichick che ne ha 273, quindi con le stagioni attuali eccetera è tutto da vedere se arriverà a battere il record, secondo George Halas, un'altra figura mitica. Cioè io veramente non so cosa dire, c'è una persona che ha allenato contro George Halas e contro Bill Belichick e per inciso aveva un record vincente contro ambedue. Non so veramente cosa dire, cioè, per noi tifosi dei Dolphins è stata una bruttissima, bruttissima giornata.
Io aggiungo solo una cosa, poi lascio la parola a chi altri vorrà intervenire sull'argomento, su un particolare che hai citato te, quello che Shula ha portato la Florida, il sud della Florida, non tanto e non solo sulla mappa del football, ma sulla mappa dello sport in generale. E ho letto un'interessante analisi che fa coincidere, quindi basandosi su dei dati numerici, l'aumento di prestigio e di numero di iscritti e di forza sportiva delle università del sud della Florida dall'avvio dei Miami Dolphins vincenti di Shula, cioè come le varie università intorno a Miami, nel circondario, nel neighborhood, anche loro hanno attirato nuovi studenti e quindi nuovi giocatori che prima assolutamente non avrebbero mai pensato di andare ai Gators o a UCF eccetera 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 per svolgere l'università e poter giocare a football. Quindi questo è anche una delle grandi meriti che va attribuito a Don Shula, ecco, che non è da poco, voglio dire.
No, assolutamente, anzi è forse il più meritevole di tutti se la guardiamo da un certo punto di vista, perché oltre allo sviluppo dello sport ha trainato con sé tutto il movimento dei college, hai ricordato UCF ma anche i Miami Hurricanes, Florida un po' più a nord però è sempre nella stessa mappa, e secondo me non è del tutto balzano sostenere che tutta questa cosa ha fatto da traino anche a uno sviluppo di tutta la regione, di tutta l'area, per cui ne abbiamo parlato non più tardi la scorsa settimana, due settimane fa qui sui podcast, del fatto che la Florida in questo momento è uno dei serbatoi più grandi d'America per i giocatori NFL, no? Non solo perché ci vanno a vivere, vanno a svernare in off season, ma proprio perché c'è un gran numero di ragazzi che in Florida giocano a football e poi trovano sbocco nei college, nelle high school e in tutto quanto il sistema delle cose. Cioè, oggi come oggi la Florida è uno degli stati più produttori di giocatori. Secondo me non è peregrino pensare che anche questo sia in parte una delle eredità di Don Shula.
Qualcun altro ha qualcosa da aggiungere sul mitico Don?
Ma io aggiungerei una cosa, che Don Shula è arrivato a Miami, cioè è stata secondo me quella che si chiama normalmente una scelta di vita, no? Perché lui arrivava comunque da una squadra come i Baltimore Colts che erano appena arrivati al Super Bowl, anche se avevano perso contro i Jets. Era un allenatore già
affermato. Pare che ne avesse fatti due a Baltimore.
Sì, no, ma
Cioè, sì, era già, non era un signor nessuno.
Cioè, era un allenatore già affermato, aveva allenato niente meno che Johnny Unitas, e quindi per lui è stata un po', come dire, una scommessa andare in una squadra che in quel momento era una novellina proveniente dalla AFL, tra l'altro con dei record piuttosto negativi.
3-10 la stagione precedente esatto. All'arrivo di Shula.
E è arrivato a Miami e in 2 anni, non la prima ma la seconda stagione, li ha portati al Super Bowl. Perso, va bene, ma li ha portati al Super Bowl. Una squadra che da 3-10 arriva a giocarsi il Super Bowl dopo 2 stagioni. E in un'epoca, tra l'altro, che non è come adesso che fai e disfile squadre in un paio d'anni. Allora c'era ancora tutti i giocatori, erano ancora tutti belli vincolati dalle squadre e tutto quanto, quindi non era così semplice.
Non c'era free agency ribaltare.
Non esatto. C'era la free agency.
Non era così semplice ribaltare una squadra, quindi è proprio, cioè, è il suo lavoro che ha portato la squadra a quei livelli. E tra l'altro
vai scusa.
No, volevo solo citare un episodio che ho sempre trovato piuttosto così curioso sull'arrivo di Don Shula a Miami, a causa delle regole per l'anti-tampering, i Miami Dolphins furono costretti a cedere la prima scelta ai Baltimore Colts, la loro prima scelta ai Baltimore Colts per quell'anno, perché l'accordo tra Don Shula e i Dolphins venne discusso. Allora, tutto avvenne durante il periodo della fusione fra AFL e NFL, e proprio nei giorni in cui si perfezionava la fusione, e quindi la discussione sul contratto avvenne prima della fusione, quando quindi una squadra AFL che prendeva un allenatore NFL, e quindi non c'era nessun problema. Il problema fu che la firma del contratto venne messa qualche giorno dopo l'effettiva fusione fra AFL e NFL, quindi i Miami Dolphins rientravano nella NFL e quindi rientravano sotto la regola dell'anti-tampering, cioè non avrebbero potuto andare a cercare l'allenatore dei Baltimore Colts prima di un certo periodo, regola che in AFL non c'era. Quindi se avesse anticipato qualche giorno la firma del contratto, non sarebbe successo nulla e i Dolphins non avrebbero dovuto dare la prima scelta ai Baltimore Colts. E comunque, nonostante questo, la stagione dei Dolphins senza la prima scelta fu comunque molto positiva.
Perfetto.
Volevo aggiungere una cosa che mi era venuta in mente prima, poi mi era sfuggita. La grandezza di uno come Shula è stata quella anche di aver sempre sostenuto, vabbè, lo fanno tanti per carità, di aver sempre stato capace di adattare le sue idee ai giocatori che aveva, alla squadra che aveva. Non era uno dogmatico che si focalizzava su un qualcosa. La prova del fatto è che gli inizi dei Dolphins, i Super Bowl, la Perfect Season, eccetera, erano fatti da squadre che facevano del power running game il tratto distintivo. Cioè, io penso a Larry Zonka, ma voglio dire a Tony Nathan. Cioè, era una squadra di quelle cattive che correva e ti schiantava sulle corse, con una difesa abbastanza feroce, la famosa no-name defense, eccetera. Vabbè, però comunque era quel tipo di squadra. Nel momento in cui, nel famoso draft del 1983, gli capita per le mani un tale Dan Marino, ecco che Don Shula cambia radicalmente e si converte al pick a guy, let it fly, come abbiamo citato nel famoso podcast in cui Don Shula è stato egregiamente doppiato dal nostro direttore, in modo da cambiare radicalmente il suo approccio alla partita, il modo di giocare della sua squadra rispetto a una volta, cioè a testimonianza di una persona che non era dogmatico, ma era capace veramente di adattarsi alle situazioni e trarre il massimo da quello che aveva.
Io volevo solo citare un ricordo di quando io, il mio primo approccio col football americano è stato grazie a Don Shula e Del Marino, perché io ero alle elementari e mi ricordo che per la prima volta in televisione avevo visto un servizio su questa squadra incredibile che era Miami. Da lì sono rimasto poi sempre non tifoso, ma comunque affezionato. E in quegli anni far vedere comunque un servizio su di football americano in Italia era veramente ancora difficile. Quindi veramente un ricordo molto affettuoso. Poi anche quella di quando Don Shula ha rifiutato il contratto milionario di Donald Trump, ma quella è un'altra storia.
Anch'io ho un ricordo di infanzia praticamente, perché quando ho cominciato a seguire era già vecchio Don Shula, e mi fece molto specie un'intervista in cui un altro allenatore disse: quando alleni contro di lui devi stare attento, perché non puoi mai riproporre un gioco che hai già mostrato. E quello è un ricordo vago, vaghissimo, delle prime volte cui sentì parlare di Don Shula. Era già, ripeto, era già anziano, era già un allenatore di lungo corso, ma mi fece molto impressione.
Perfetto, grazie a tutti per questo bellissimo segmento, come dicono quelli seri, del nostro podcast. Secondo argomento in scaletta, quello che di cui abbiamo parlato settimana scorsa come ipotesi, come voce, è diventato ufficiale la scorsa notte: la NFL non giocherà nessuna delle 5 partite all'estero, 4 a Londra, 2 a Wembley, 2 a Stadio del Tottenham e 1 a Città del Messico. Queste partite verranno giocate negli Stati Uniti. Inoltre pubblicheremo, credo, domani o giovedì mattina, adesso devo guardare la scaletta di pubblicazione che c'è tanta di quella roba, un articolo sul calendario 2020. Il calendario 2020 sarà presentato giovedì notte con uno show di 3 ore su NFL Network. 3 ore per presentare il calendario.
Diciamo subito che non facciamo la diretta.
No, sul calendario no. E verrà presentato il calendario classico, quindi quello con l'inizio a inizio settembre, chiusura il 7, mi pare, quello che è di febbraio col Super Bowl di Tampa Bay, ma ci sono allo studio altre formule. Allora, vi chiedo così brevemente a tutti, davvero 30 secondi, qual è la vostra sensazione? Adesso qua noi ci chiediamo quasi ogni settimana, giocheranno, non giocheranno, resta il fatto che alla fine qualcosa in campo ci deve andare. Io sono sempre più convinto, ero uno di quelli più negativi del tipo: ma se la situazione è questa, cosa volete fare? Ma io sono convinto che in un modo o nell'altro l'NFL probabilmente riuscirà a fare quello che le altre leghe però non sono riuscite a fare, voi avvantaggiata anche dai mesi che mancano, ma sarà riuscire ad andare in campo. Voi credete possibile che si disputeranno partite NFL addirittura senza pubblico? Cioè, voi credete che l'NFL possa arrivare a tanto, sapendo che il pubblico non è, attenzione, non crediate che lo dico perché mancano i tifosi, no, per tutti i soldi che portano gli 80.000 spettatori, sia per l'economia locale che per l'economia dello stadio in se stesso. Ecco, lascio un attimo la parola a voi, poi dopo vediamo magari di sviluppare un altro discorso.
Ma posso parlare io? Io ho la sensazione che le partite ci saranno e saranno in questo modo: chi va allo stadio deve portare una specie di certificato medico per entrare, dire che non sono malato, non so in che modo lo otterranno, ma leggevo di questo rumore e penso, conoscendo
Emanuele, scusa se ti interrompo, una delle ragioni, poi ti lascio finire, ma mi hai dato te adesso un pezzo di un puzzle che mi mancava. Una delle ragioni per cui la NFL non giocherà in Europa e in Messico è che non potranno obbligare gli stadi, i paesi in cui andranno a giocare, a mettere in atto quelle che saranno le politiche molto restrittive che hanno intenzione di mettere in atto negli Stati Uniti. Tu con questa indiscrezione mi hai aggiunto questo pezzo di puzzle che non capivo cosa volesse dire. Continua pure.
Ecco, perché io l'ho letto in uno dei l'ho letto nel rumor di Twitter o di qualche gruppo su Facebook. C'era questa cosa di uno va lì, porta il certificato, tra virgolette, certificato medico. Io sono a posto, comunque saranno tutti quanti con mascherine, eccetera, eccetera. E la partita si farà comunque. Quello che mi preoccupa più che altro sono i giocatori. Se un giocatore becca il virus, come si ci comporta? Cosa succede? E da lì a un certo punto ho iniziato a capire, per esempio, perché Dalton a firmare con Dallas. Perché metti che succede qualcosa a Prescott, magari hanno il QB di riserva che non gli fa buttare la stagione. Anche in questo modo ci sono altre varie altre pick e mosse di free agency al riguardo, secondo me. Io sinceramente qua siamo al 5 di maggio, se si inizia
anche qui siamo al 5 di maggio, volevo dirtelo.
È giusto. No,
ma non è oltre il cambio d'ora, cioè non sei ancora sul nostro fuso, cioè sul nostro
quello giorno. Era quando ero in Giappone.
Ah, ecco.
Io ho la sensazione che giovedì, quando usciranno uscirà il calendario, quel calendario non sarà assolutamente definitivo. Ci sarà un calendario, ma con me quel calendario sarà molto soggetto a cambiamenti, basato su quello che succederà nei prossimi mesi negli Stati Uniti, perché da queste parti ancora ci sono alcuni stati che sono praticamente colpiti, ma molto di meno di altri. Teoricamente il primo di maggio per un sacco di stati riaprivano, e vedi poi Washington, quindi dove gioca Seattle, lo stato di Washington che invece ha chiuso per un altro mese, la California ancora non si capisce, il Texas è molto molto complicato, e secondo me si avrà una lettura chiara verso luglio, quindi abbiamo altri due mesi sì, almeno per capire. Secondo me il rumor per cui si iniziava a ottobre, quindi ci sarebbero altri 5 mesi di respiro, e capire potrebbe, e poi non avere bye week, non avere, e poi avere il Super Bowl, praticamente il Presidential Day, che è due settimane dopo il solito Super Bowl, dovrebbe essere la penultima domenica di febbraio, così potrebbe essere quello che andrà a accadere. Secondo me non fanno le partite in maniera internazionali, soprattutto come dicevi giustamente tu, direttore, sia per poter installare queste direttive molto stringenti, e l'altro è se non c'è la bye week a Londra come ci vanno. Questo è secondo, quindi hanno dovuto togliere la bye week, scusami, non la bye week, hanno dovuto togliere le partite internazionali per questi due motivi. Io mi aspetto che ci sia, che poi possono giocare senza pubblico. Tu hai detto 80.000 persone, se ogni biglietto costa circa $100, vado molto in maniera generale, altri 50 si spendono, qua parliamo che ogni volta ci sono 12 milioni di dollari ogni partita per ogni singolo stadio. Quindi immaginatevi quanto possa camminare l'economia, non solo del football in televisione, ma proprio dello stadio e di chi lavora allo stadio. So sordi. So tanti.
Sì, so sordi, so tanti, però come hai giustamente detto te, in questo momento si ragiona solo per ipotesi, perché non, nessuno sa cosa sarà degli Stati Uniti di qui a due settimane, figuriamoci a due o quattro o sei mesi. Per cui molto pragmaticamente io sono convinto che sì, un'opzione partite a porte chiuse è sul tavolo dell'NFL, è verosimile che non sia la loro preferita, ma è un'opzione alla quale sono sicuramente preparati, forti del vecchio adagio che è meglio una partita a porte chiuse che nessuna partita, perché nessuna partita ti sputtano tutti i soldi delle televisioni e indotto e compagnia cantante, per cui è un'opzione sul tavolo, che poi non piace a nessuno, sì. Posso essere d'accordo. Sul fatto delle partite internazionali, secondo me, pesa anche molto l'incertezza di poter gestire trasporti aerei intercontinentali.
Altri?
Ma non so, per me è molto ancora troppo difficile ipotizzare, come diceva Mauro, perché non più tardi di ieri c'erano anche immagini, credo dal Michigan, dove uno sciame di protestanti davanti al cancello di non so quale, non so se il governatore, insomma, comunque o dello Stato, per protestare contro il lockdown, e tutta gente ammassata. Quindi sono episodi che si vedono ogni tanto qua e là, e sono quelli che ci fanno vedere. Quindi onestamente, per come abbiamo vissuto tutta la situazione qui, non so là quando se ne libereranno o quando riusciranno a gestirlo come speriamo, dopo 2 mesi, forse si vede qualcosa da queste parti, perché la gente, credo che si, come ci sono comportati gli italiani, non vedo la stessa maniera lo stesso comportamento degli americani. Per il resto, senza il pubblico sarà difficile, se lo faranno, se sarà proprio l'ultimissima opzione, perché la partita NFL non è solo la partita, è tutto, per il pubblico è un rito che parte la mattina e finisce la sera, e quindi farvi rinunciare sarà molto molto difficile. Ripeto, deve essere proprio l'ultima spiaggia per poter fare una cosa del genere. Oltretutto le partite sono poche, e quindi nelle città, diciamo, in cui vengono ospitate 8 partite in un anno, insomma, non è come l'NBA, che se gli togli anche la metà della stagione ne hanno sempre 40, qui ne hanno 8, se va bene. Quindi insomma, lo devono fare, deve essere molto molto dura convincerli, però ecco, tutto sta a vedere come si evolveranno questi prossimi mese e mezzo, per capire se la cosa saranno in grado di gestirla oppure no, e poi vedere come trasformare i tempi liberi possibili ad incastrare dentro tutta la stagione.
Adesso mi avete fatto venire una domanda, però vi giro immediatamente: meglio partire a porte chiuse in settembre o partire eventualmente a porte aperte in ottobre?
Che vuol dire giocare 20 settimane consecutive senza fermarsi mai. Chi arriva al Super Bowl e passa dalla wild card giocherebbe 20 partite consecutive,
sempre nell'eventualità che non si opti per un calendario ridotto.
Ok, poi,
cioè, Ale, ti abbiamo risposto con delle domande, siamo bravissimi in questo.
No, che poi il discorso, il discorso del se qualcuno risulta positivo, non è che poi solo lui lo si prende, lo si mette in quarantena e la cosa è finita lì. C'è tutto il discorso di che, cioè, sono in 50 in squadra, più allenatori,
ma magazzini. È chiaro, che voglio dire, nel momento in cui si decide di giocare, ma questo è un problema che riguarda l'NFL, che riguarda il calcio in Europa, che riguarda tutti quanti gli sport. Nel momento in cui si decide di giocare, i giocatori devono essere al di sopra di ogni sospetto, devono essere testati, ritestati, tamponati, febbrati, microfonati, e fatto qualsiasi cosa che sia ragionevolmente possibile per assicurarsi che siano in grado di giocare.
Immediatamente,
cioè, che nel momento della partita siano in grado di giocare, scusate.
Poi, certo. No, dicevo, se no devi fermarti al primo positivo, devi fermare la squadra, andare avanti, cioè diventa improbabile, impossibile.
È come dire, adesso, per fare un esempio europeo, domani gioca dovesse giocare la Juventus, è chiaro che Dybala non gioca.
Lo so, non è che se sei malato il giorno sì, il giorno dopo, cioè son cose che si incubano, sono cose che, cioè, vuol dire, non è una cosa, non è un interruttore, no? Quindi
no. Certo, ma io infatti non sto dicendo che io sono dottore, ma non in medicina, come dico sempre. Cioè, io adesso non lo so se esisterà, perché ragioniamo sempre su un'evoluzione continua anche dal punto di vista medico, se potrà esistere un test che mi dica in questo preciso momento io sono positivo, negativo, eccetera. Adesso perdonatemi la mia ignoranza su questo campo, però secondo me, nel momento in cui dovessero decidere che ci gioca, è necessario che ci si assicuri con certezza che le persone che scendono in campo siano pulite. Se no,
io sono convinto che comunque sarà meglio giocare piuttosto ottobre col pubblico che a settembre a porte chiuse, e loro secondo me sceglieranno questo. Verrà traslato un po' tutto, secondo me anche il Super Bowl probabilmente si farà verso fine febbraio, e tutti gli altri trasleranno un po'. Farle tutte consecutive anch'io la vedo veramente dura, però conoscendo gli interessi televisivi, secondo me rischia di scapparci. Mi incuriosisce molto come faranno il training camp, nel senso, sono convinto che faranno un training camp più lungo per dare la possibilità alle squadre con i rookie e quant'altro di iniziare, magari con gli altri giocatori che arriveranno dopo, però con tutti blindati, cioè chiusi in un campus senza contatti con l'esterno e senza poter uscire per un mese e mezzo.
Ma vedremo, dai.
Certo, sarà impressionante, Giulio. Immaginare l'NFL senza pubblico, non so, è come vedere il flag football, è abbastanza allucinante immaginarlo, però sono d'accordo con Mauro, piuttosto che non giocare proprio, salviamo almeno le partite e facciamo il possibile quantomeno anche senza pubblico. È veramente difficile, non so, faccio un esempio, c'è stato un cambio incredibile, televisivamente parlando un cambio incredibile, faccio esempio del wrestling, ma lo stesso vale per l'NBA, è vero che sono arene. Quando si è passati da inquadrare solo il campo a inquadrare anche tutto il pubblico intorno, la televisione ne ha guadagnato tantissimo. Adesso si dovrebbe fare un passo indietro e farebbe sicuramente specie anche perdere tutto il rumore, l'atmosfera. È complicato, anch'io sarei più propenso a un ottobre col pubblico piuttosto che partire subito a settembre senza avere nessuno intorno.
Per chiudere l'argomento, se nessun altro vuole intervenire, rispondo a Mirko sulla chat e invito tutti quelli che ci seguono in diretta, quindi il martedì alle 21.30, di interagire con noi utilizzando la chat di Spreaker, che ci parla del discorso Saturday Night, e nel senso che la NFL ha già, non dico dichiarato, ma com'è che si dice, i rumors, le indiscrezioni, fonti interne che non si possono rivelare. Sembra che abbiano detto che nel caso non si giocasse l'NCAA, e molto probabilmente è la stagione NCAA quella che salta del tutto a settembre, l'NFL non ha nessun problema a riempire i sabati sera con uno o più Saturday night, perché insomma si aprono delle voragini da riempire sia per le televisioni che per l'NFL, che così potrebbe massimizzare il prodotto. Però questo qui te lo vedremo, è che il discorso del calendario dava un po' di valore a questa discussione. Prima di passare ad Ask Disturbo, volevo chiedervi una considerazione, farvi una domanda. Oggi abbiamo pubblicato il bellissimo long read o long form, che dir si voglia, di Mauro Clementi sulla storia di Mike Webster, il centro dei Pittsburgh Steelers per tantissimi anni, e morto in condizioni veramente pietose. Leggerlo fa davvero accapponare la pelle, vedere in che condizioni è morto Webster, e dal suo cervello si è partiti con lo studio della CTE, grazie al dottore neoamericano Bennett Omalu, che cominciò a studiare quel cervello, a capire che c'era qualcosa che non andava, e quel qualcosa era la encefalopatia cronica di origine traumatica, che è stata
come legata... viene direttore, come in italiano il film che hanno fatto riguardo?
Zona d'ombra l'hanno tradotto in italiano.
Oh, ok.
In italiano
The Concussion,
Zona d'ombra l'hanno tradotto. Okay. Il titolo, e che ha portato a quello che sappiamo oggi. Mauro ci racconta di come la NFL per tantissimi anni ha negato l'esistenza di questo problema. Leggetelo, salvatevelo, fatelo un po' alla volta, perché è veramente, veramente lungo, ma è molto analitico. Quello che voglio chiedervi, così, un vostro parere è sul futuro di questo sport, nel senso che se c'è una cosa che la NFL ha capito col discorso della CTE e dell'accordo che è siglato dopo con i giocatori, in cui liquidava loro decine e decine di milioni di dollari per essere stata, diciamo, causa di questi loro problemi, di questo loro male, è, cioè, il futuro di questa Lega a riguardo di non soltanto della CTE, ma proprio in generale di tutta la maggiore attenzione che si ha sulla salute della persona, e anche l'impatto che questo può avere poi sul reclutamento. Non è storia di oggi, ma da almeno uno o due anni in cui il football americano sta diminuendo anno dopo anno, mese dopo mese, il numero di praticanti a livello giovanile. Quello che era lo sport che andava per la maggiore soltanto 10 anni fa, adesso credo sia il terzo o il quarto, dietro calcio, pallavolo, roba del genere. Ecco, volevo chiedervi come dovrebbe, secondo voi, cercare di gestire la NFL questa necessità di cura alla salute dei propri giocatori con cercando allo stesso modo, nel limite possibile, di non snaturare il gioco. Anche qua intervenite liberamente, che finché vi nomino tutti vi è finita la puntata.
Vabbè, abbiamo già visto negli anni cosa è successo tra si sono inasprito tantissimo gli unnecessary roughness, un sacco di tutti i vari holding che vediamo vengono anche da lì. Quello che succede al quarterback, quindi rough to the passer alzato a livelli estremi, cose che negli anni fino agli anni 90 erano, anzi fino a un paio di anni fa, erano normalissimi, che sono stati cambiati, tutta la storia dei caschi, quindi il gioco si sta evolvendo cercando di avere meno contatti possibili, meno contatti violenti possibili. Voi che avete visto il football, quello vero, tra virgolette, vi ricordate le legnate che c'erano, cioè il sangue e tutto il resto che c'era. Lo sport si sta evolvendo, non dicono a essere più da femminucce, perché comunque il football è uno sport tosto, però si sta evolvendo in maniera più sicura, evitando tutti i vari helmet, quindi vengono molto penalizzati, cosa che fino a davvero 15 anni fa non esisteva, almeno quando inizio a vedere questo sport erano molto molto più limitate. Quindi la storia che ci sono un sacco di persone che non vogliono giocare più a football è assolutamente vera, ci sono statisticamente molti più ragazzini che vogliono giocare a calcio che a football, perché è molto molto più sicuro. E quindi confermo, secondo me lo sport si sta evolvendo cercando di evitare tutte le possibili cause, perché ricordatevi che in America se c'è qualche cosa è il paese dei liberi e delle cause legali. E quindi se c'è qualcosa si può fare una causa, quindi questo è l'NFL si sta cercando di proteggere in tutti i modi. Quindi avete visto, come ho detto, i caschi e le varie regolamentazioni. Ogni nuova regola probabilmente andrà ad evitare nuovi casi traumatici, tutta la regola delle concussion, eccetera, eccetera. Vedrete uno spostamento verso la maggiore sicurezza dei giocatori, anche e soprattutto per quello che è successo a Webster.
Mi riaggancio a un passaggio di quello che ha detto Emma sul discorso dell'America. L'America è sicuramente un paese estremamente complicato. Noi abbiamo, questa non è una cosa che dico io, ma lasciamo perdere, cioè noi abbiamo una percezione dell'America basata su pochi luoghi comuni ben conditi, ben proposti, ma alla fine l'America è estremamente più complicata di così. Io credo che sì, è vero, le statistiche, è vero che la gente gioca meno, i giovani giocano meno a football, eccetera. Secondo me l'NFL avrà un futuro fino a che ci sarà una sufficiente base di praticanti, cioè fino a cui l'America continuerà ad amare il football, perché come Emma può testimoniare, è vero che i giovani lo giocano meno, ma il football, lo sport che l'America ama visceralmente è il football. Finché l'America continuerà ad amare il football, io credo che l'NFL non potrà non avere un futuro, anche perché, piaccia o non piaccia, è l'unico sbocco per tutti quanti i praticanti dello sport, cioè non è che ci sono altre leghe che possono far concorrenza, quindi è l'unico possibile sbocco. È vero però che la situazione è in evoluzione, quindi chissà, ma è altrettanto vero, come ricordava anche Emma, che l'NFL si è mossa decisamente, cioè a un certo punto ha capito che o si muoveva o avrebbe comunque perso fragorosamente la guerra, e ha iniziato a muoversi in ritardo, no, sì, no, a sufficienza, sì, no, poi si può discutere, ma di sicuro si è mossa molto, ha fatto molto per migliorare la situazione, al di là dell'assistenza legale, medica, ai giocatori, eccetera, ma proprio dal punto di vista delle regole, come nominava Emma, dal punto di vista del non solo applicare con durezza le regole in campo, ma anche cercare di educare i coaching staff, di insegnare, cioè la gente, i vecchi allenatori di difesa che devono insegnare a cambiare il modo di placcare della gente, insegnarle un modo diverso di fare il proprio lavoro. L'NFL si è mossa sicuramente, ripeto, possiamo discutere se sufficientemente o non sufficientemente, ma che abbia fatto qualcosa è indubbio.
Io sono convinto che gli americani adorino così tanto il football anche perché è l'unico sport veramente solo americano che gli è rimasto, perché nel baseball, nel basket, nell'hockey sono intervenuti tantissimi stranieri, tanti campionati stranieri sono in crescita, e quindi capisco anche che il pubblico adori il football così tanto. Ci sta, e secondo me è giusto. L'NFL secondo me si sta muovendo molto bene, deve fare qualcosa sul kick return. L'esempio lì dell'XFL secondo me può essere veramente positivo. A me la cosa che spaventa non è tanto quando arrivano nell'NFL, a me spaventa l'high school, nel senso che il vero dramma non è quando hai gli arbitri, tanti arbitri che guardano e tutto, ma quando hai dei ragazzini che non sanno che futuro avranno e che magari la loro borsa di studio dipende da quel placcaggio, magari un po' sporco, ma che magari l'arbitro non vedrà. Quindi a me quello che spaventa veramente, e penso che sia lo stesso che spaventa i genitori, sono i passi precedenti per arrivare a quello che è l'NFL, magari il college, ma quindi il problema maggiore secondo me è l'high school.
Comunque, Emanuele, io ti consiglierei, se vuoi poi te lo mando, di far vedere ai genitori che scelgono per i loro figli il calcio piuttosto che il football perché è meno pericoloso. Ti consiglierei di fargli vedere il report annuale degli infortuni, perché il calcio è nettamente superiore come infortuni al football. Poi, sulla gravità ne possiamo parlare, ma come percentuale di infortuni, anche se sembra strano dirlo perché uno è uno sport decisamente più aggressivo dell'altro, gli infortuni nel calcio sono di più di quelli che si verificano nel football. E anche sulla questione delle concussion e traumi cranici, ovviamente nel calcio è più difficile avere una concussion rispetto al football, perché gli impatti sono meno violenti, però ci sono determinati ruoli in cui il gioco del pallone con la testa è rilevante, per cui alla fine della carriera, soprattutto io parlo adesso di professionisti, alla fine della carriera tanti piccoli traumi alla testa per avere colpito il pallone con la testa, magari in un giorno di pioggia col pallone pesante, tutto quanto, non è che sia poi tanto diverso da alcuni ruoli del football.
Noi ragazzini, almeno noi trentenni, ci ricordiamo tutti la storia di Roberto Sedigno in Holly e Benji, quindi concordo, però loro valutano proprio diversamente quel tipo di... Cioè, anche a vederlo è diverso, secondo me. Un conto è proprio vedere l'impatto, sì, sì, che magari è una questione psicologica, lo capisco. Cioè,
sai, guarda, io faccio sempre...
figlio, io probabilmente farò giocare a calcio, però non perché
io faccio
non
sempre l'esempio. Faccio sempre l'esempio del disastro aereo. Il football è come il disastro aereo: quando cade un aereo, muoiono in 300. Nel football, quando ti fai male, spesso è un infortunio serio. Nel calcio ci sono tanti piccoli infortuni che poi risentirai più avanti con l'età e nessuno se ne accorge, e quindi è un po' come gli incidenti d'auto, no? Tra gli incidenti d'auto e gli incidenti aereo uno dice: ah, cazzo, l'aereo io non lo prenderò, ho paura di volare perché poi cade e moriamo tutti. Ok, però vai a guardare quanti morti ci sono per gli incidenti aerei e quanti morti ci sono l'anno per incidenti auto. Vedi che il andare in auto, diciamo tra virgolette, è molto più pericoloso che andare in aereo. Io faccio sempre un po' questa analogia quando mi chiedono se il football è uno sport in cui ci si infortuna molto frequentemente. Il football è l'incidente aereo, il calcio è l'incidente automobilistico, ha un impatto maggiore, però poi se alla fine se vai a tirare una riga e a guardare i totali, vedi che le cose non stanno proprio così come sembra.
Altri interventi sull'argomento?
Perfetto. No, io sono d'accordo. Devo dirla.
Giochiamo l'Appo Giorgio d'ordinanza.
Uno brevissimo, sono preoccupatissimo. Se tutti questi americani si mettono a giocare a volley e a calcio, qua ci mettono in difficoltà su altri prati e altri parquet.
Eh beh, giusto, è vero. Benissimo, allora...
A pallavolo una buona squadra l'hanno già avuta in passato, eh?
Ma anche a calcio.
Pallavolo Timmons e Kirali ce li ricordiamo.
Perfetto. Allora, possiamo chiudere la prima parte. Beh, questa trasmissione è incredibile. Abbiamo una prima parte, che è quella con la nostra scaletta, e poi arriva la seconda parte, che potete già cominciare a pensare. Da cosa sarà composta, e quindi va di sigla d'ordinanza.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Poi non scherzavo nel discorso delle sigle, eh. Questa il no, nostro esperto infatti, musicale l'ha fatta, scusa, di 2 minuti e 47, quando io gli avevo chiesto di 28 minuti.
Vabbè, adesso ti faccio il loop, ok? Ti costruisco un loop di 28 esatto. Minuti. Però volevo dire a tutte, scusa Giovanni, a quelle persone che si sono fatte suggestionare dal tuo discorso iniziale e hanno messo in pausa alla fine della prima sigla aspettando che partisse questa. Ecco, tornate indietro e riascoltatevi tutto quello che c'è tra queste due sigle, perché stasera siamo stati bravini, secondo me.
Oh, assolutamente. Un saluto ad Alessandro Traschi che ci ha dovuto lasciare. Quindi salutiamo. Cominciamo col nostro Ask Disturbo, le domande che ci fate sulla nostra chat Telegram ogni martedì. Io adesso provo vergogna, una assoluta ed incredibile vergogna. A dire che la prima domanda fatta da Disturbo l'ha fatta Giorgio.
Ma quel Giorgio?
Quel Giorgio.
E come Marzullo, uno si fa la domanda, si dà la risposta. No, ma
facciamogliela fare live allora, non leggerla.
Dai, fai la domanda, guarda, ti dico io, ti rispondono Marco e Mauro, che sono grandissimi esperti. Sì, sì, grandissimi esperti.
Ma di che?
No, vabbè, allora, facciamo la domanda seria. Cos'ha in mente Bill Belichick? Sta ricostruendo la squadra? Hai messo in piedi la squadra migliore possibile con quello che aveva
a disposizione? Un trattato?
Certo, a disposizione visto il cap. Non mi ricordo che ora l'ho fatto, ora dovrei controllarlo. Ha fatto una squadra con basse aspettative per poi capire se andrà bene e non essere troppo criticabile se andrà male?
Ma Giorgio, con tutto quello che potevi chiedere...
C'ha ragione.
Cioè, ma il direttore voleva fare una cosa veloce, Giorgio.
Hai ragione,
cioè, abbiamo
ragione.
Fatto, va. Tenete facciamo quest'oretta, veloce.
Dopo 30 secondi schiaccio il boots e vi scollego.
Il boots. Santini, vadi.
Ma non so come mai io tocca sempre parlare dei Patriots. Vabbè.
Perché si è sparsa questa voce?
Allora, la risposta non è semplice, però conoscendo l'elemento... io credo che lui si stia muovendo in modo tale da, come al solito, sorprendere tutti quanti, perché a livello di free agency non è che abbia fatto grandi botti, sì, ha preso qualcuno, ma non i top. A livello di draft, vabbè, lo sapremo solo quando scenderanno in campo, però se vai a guardare la storia del draft dei Patriots, non è che anche lì ci si trovi la creme della creme. I draft dei Patriots non sono mai stati veramente brillantissimi, qualche ottimo giocatore sicuramente, però anche tantissimi che non hanno avuto storia.
Quest'anno abbiamo visto chi lo fa il draft dei Patriots, per cui
esatto.
Il cane
e forse hanno provato così, magari gli va meglio. Quindi la mia idea è che lui ci stia trollando tutti come fa da anni, e rimane solo il tassello quarto, perché a questo punto sembrerebbe ormai chiaro che lui dia le chiavi della macchina a questo ragazzo, perché comunque di giocatori di QB free agent, a parte Cam Newton, non è rimasto più nessuno, quindi le varie ipotesi Winston o Dalton sono tramontate. Io sono molto curioso di vederli, perché qui si potrebbe veramente definitivamente, se già non c'è, comunque iscrivere alla leggenda il nome di Belichick, perché se riuscirà a fare una stagione, non dico vincente da Super Bowl, ma quantomeno da protagonista, secondo me veramente siamo al top del top. Detto questo, lascio la parola all'altro estimatore dei Patriots, nonché mio amico Mauro, che ci mette anche il suo carico.
Ma no, io sarei tentato di appoggiartela sul discorso, sulla teoria che Belichick ci sta trollando. In realtà mi sforzo di dare una risposta un po' più seria, della serie no, non è che ci sta trollando. Io ho sempre sostenuto che la dinastia dei Patriots sarebbe finita quando si sarebbe ritirato Brady. Ok, Brady non si è ritirato, ma non c'è più, alla fine il risultato è lo stesso. E a quel punto Belichick avrebbe deciso, se aveva voglia, se la sentiva per l'età che ha, fisicamente, l'impegno, tutto quanto, se aveva voglia di impegnarsi in un progetto di ricostruzione, altrimenti anche lui avrebbe salutato tutti, avrebbe dato le chiavi dell'ufficio in mano a Josh McDaniels e ciaone a tutti quanti. Ecco, evidentemente se la sta sentendo, ma se la sta sentendo di affrontare un progetto di ricostruzione, perché di questo si tratta, con pochi soldi e poche armi, eccetera, eccetera, secondo me è effettivamente vero. Cioè, le ipotesi sono due. Il primo è che abbia effettivamente fiducia in Stidham, che ci sta vedendo delle cose che noi ancora non abbiamo visto. Il secondo è che stia lanciando alla grande l'hashtag Tank for Trevor.
Non ci credo, non neanche vedo. Se lo vedo.
Non ce lo vedo.
Ecco, neanche se lo vedo.
Va bene. Io la appoggio lì.
Vabbè, dai, teniamoci da parte per Giorgio, quel Giorgio, mettiamo lì anche l'hashtag. Cristiano chiede, Cici, secondo voi con la situazione incerta del college, con tanti giocatori che potrebbero aver bisogno di soldi nell'immediato, sia perché i tamponi negli States costano tanto, sia perché qualcuno in famiglia ha perso il lavoro, c'è il rischio che a giugno al draft supplementare ci sia del talento come mai accaduto prima? Massimo, riesci a aggiungere qualcosa sul draft supplementare o lo dico io? Se lo dici te,
sì,
sono
contento. Ma il draft supplementare è... Sì. Il draft supplementare dice tra draft supplementare, il draft che viene fatto dopo quello normale. Va bene così?
Un overtime draft.
Un overtime draft. Sì.
Esatto. No, allora, seriamente.
Ma l'overdraft non era una barca.
Quello era quello prima, l'overcraft.
Ah.
Che è proprietario dei Patriots,
però. Esatto, esatto.
C'è ancora la sigla di sottofondo.
Vabbè, devo dire over Patriots, però vabbè.
Dov'è il Quarenghi? Abbiamo bisogno della lista.
No, dunque, allora, il supplemental draft è, appunto, come ho detto prima, un draft che viene che si svolge normalmente verso giugno, luglio, dipende, e al quale possono partecipare i giocatori di college che o non si sono resi eleggibili al draft in tempo, diciamo, per il draft dell'anno, o comunque è cambiata la loro eleggibilità nel frattempo, ad esempio quelli che non sono eleggibili per problemi accademici, magari tra aprile e giugno risolvono i problemi accademici, diventano eleggibili e quindi possono essere scelti in questo draft supplementare. Io così a naso direi di no, nel senso secondo me non ci sarà un draft supplementare maggiore rispetto agli altri anni. Ricordiamo che i draft supplementari, quando scelgono tre giocatori, è già un draft di quelli consistenti.
Massimo, scusami, anche perché le squadre giocano o fanno un'offerta che è la scelta 2021 in questo caso.
Esatto,
cioè non
esatto.
È che dicono vabbè, tu vieni da me. No, io dico, secondo me lui vale la seconda scelta del prossimo draft. Se nessuno esatto. offre di più o se nessuno offre nulla, questi poi prendono il giocatore in cambio di quella scelta l'anno successivo.
Esattamente. Infatti la difficoltà anche di questo draft sta nel capire che cosa si vuole ci si vuole giocare per questa scelta supplementare. Diciamo
anche perché
che
viene fatto al buio, mi pare.
Esatto, sì, sì.
È una non è che uno sa cosa c'è.
Allora, no, adesso non esageriamo, vabbè che è virtuale, però insomma, 2 lire per la corrente ce li hanno ancora, dai.
No, diciamo che vengono fatte delle offerte e quindi se ci sono più offerte sullo stesso giocatore, chi ha offerto di più in termini di scelte al draft, ad esempio se io scelgo Pinco Pallino al terzo giro e Mauro sceglie Pinco Pallino al secondo giro, viene dato a Mauro, il Pinco Pallino viene dato a Mauro perché ci spende un secondo giro che è meglio che più del mio terzo giro.
È come il mercato in fiera.
Esatto. Cioè, infatti sono tutti lì con le carte e mettono poi due carte. Ma comunque tornando alla domanda iniziale, non credo che ci sarà tutto questo talento, anche perché appunto, come dicevo prima, non ci sono tantissimi giocatori sempre disponibili normalmente al draft supplementare. Difficilmente qualcuno, allora, per diciamo per far sì che aumentino i giocatori che sono disponibili a questo draft supplementare, ci vorrebbe che qualcuno che era eleggibile per il draft di aprile, quindi almeno junior, decidesse e che non si sia reso eleggibile per il draft perché dice no, faccio anche l'anno da senior, decidesse di non fare più l'anno da senior e diciamo rendersi disponibile da junior. Ma secondo me questo è un grosso rischio. O sei un grosso nome, per cui hai una certa appetibilità, o altrimenti non ti giochi un draft normale con tutte le regole, anche contrattuali, che prevede un draft normale, per un draft supplementare che non sai chi ti sceglie. Se ti sceglie, vabbè, probabilmente comunque ci saranno dei contatti, degli accordi preventivi, però io lo vedo veramente difficile che un giocatore di talento, che magari può essere scelto a un draft dell'anno successivo, si riduca a farsi scegliere al draft supplementare. Trovo più facile magari un giocatore di mezza caratura che dice vabbè, appunto, mi servono i soldi, provo, primo, e secondo, sono giocatore di mezza caratura, quindi secondo me la teoria sta poco in piedi per avere del talento.
Tranne casi particolari, io ricordo sì, Terrell certo. Pryor e Josh Gordon che sono andati via per una terza e per una seconda, quasi 10 anni fa, 8 anni fa,
sì, però
ma sono veramente casi proprio
sì, anche
estremi.
Anche perché non è che ha rinunciato, cioè Josh Gordon era stato dichiarato ineleggibile per problemi esatto. di droga, Terrell Pryor mi sembra anche che fosse stato sospeso dalla NCAA, quindi non era eleggibile al draft. Sono quei
per
casi
ben,
un po' particolari.
In proprio benefit, non mi ricordo chi aveva dato soldi a lui. Sì, c'era una cosa del genere, ma parliamo veramente quasi 10 anni fa.
Sì, cioè, non è, cioè, ricordiamoci che l'unico pro bowler che è mai uscito fuori dal supplemental draft è Chris Carter, uno dal 77 a oggi, uno.
Non male come percentuale.
Qualche buon giocatore.
Non sapevo che Chris Carter fosse Hall of Famer e Pro Bowler. che fosse, sì. non lo sapevo che era un supplemental draft pick.
Sì, 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 nell'87, scelto dai Philadelphia Eagles.
Massimo, la memoria del football.
Sì, solo beh, no, attenzione. Su
Magazine e TC.
Ho Wikipedia davanti, non è che...
Ma no, ma non dirlo,
ma perché?
No, no.
Non imparerà mai.
Infatti. Va bene,
Massipedia.
Massipedia. E avanti così.
Dai.
Non so niente, faccio le battute.
Ritmo. Domanda per Emanuele e Giorgio, da parte di Marco Sesti. No! Sì, li metto assieme così, li compatto, schiaccio il boots, li scollego. Da parte di Marco Sesti. Sapreste dirmi che tipo di attacco vedrò quest'anno da parte dei miei Panthers con Joe Brady come offensive coordinator e Matt Rhule come nuovo head coach?
Allora, Joe Brady,
e se,
quindi
e se
veniamo
rispondo,
da...
No?
Non lo sappiamo. Posso dirvi cosa immagino. Allora, Joe Brady viene dall'albero di Sean Payton. Ok, quindi immaginatevi una West Coast molto simile a quella dei Saints.
Immaginatevi che vita triste, vivere su un albero. Su un albero.
Neanche il suo.
Neanche il suo, quello di Sean Payton. Sean Payton ha la villa e lui vive nella casa sull'albero, guarda.
Ma tra l'altro sotto l'albero, così gli cadono anche le mele in testa.
Gli cadono le pantere. Sono le pantere nell'albero.
No, c'è l'albero di Payton, cadono i santi.
Bestemmie sugli alberi, così.
Direttore, riprende in mano questa puntata perché ci sta scivolando.
Bazzi a casaccio.
Comunque, un paio di buzz quelli. Cosa ci dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettarci, quindi, passaggi molto sul corto con un sacco, secondo me. Allora, Joe Brady l'anno scorso era l'offensive coordinator di LSU. Se non era offensive coordinator, era comunque consulente particolare, era quasi il play caller praticamente. Cosa vi aspettare quindi? Schemi molto simili a quelli dei Saints, quindi potete immaginarvi McCaffrey usato molto come Camara, quindi un sacco di screen, usato anche tantissimo come ricevitore. E da aspettarvi RPO come se non ce ne fosse più. L'anno scorso LSU praticamente contro Alabama ha distrutto difesa d'Alabama a colpi di RPO, quindi che sarebbe running passing option. E quindi da aspettarvi tanti. Bridgewater ha giocato con i Saints, che era, quindi stesso sistema, quindi secondo me saranno molto rodati, secondo me saranno molto meno peggio di quello che si pensa. E quindi potete aspettarvi questo, un attacco molto fatto di giocare sul corto, qualche cosa sul lungo semplicemente per pulire, se si vede che c'è il ricevitore libero si lancia, però secondo me Teddy è uno molto conservativo, immaginatevi praticamente Breeze, però Teddy, però Teddy Bear. quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Rhule è uno di quelli molto molto tosti in difesa, infatti ha fatto il draft praticamente prendendo solo gente dalla difesa, e quindi dovete aspettarvi un attacco molto simile a quello SU, molto esplosivo, molto simile a quello dei Saints soprattutto, e Matt Rhule farà il ruler, cioè secondo me un paio d'anni e vedremo gli effetti di Rhule.
Matt Rhule ha sempre avuto bisogno di tempo in effetti per carburare, dovunque è andato il primo anno non è che ha mai brillato, mentre poi è sempre esploso al secondo, credo quest'anno sarà la stessa cosa. Io sono curioso di vedere quanto Matt Rhule lascerà mano libera a Joe Brady, perché su alcune cose sono un pochino differenti. Secondo me Matt Rhule tende a correre molto di più di Brady. Sono curioso se rischierà così tanto come ha fatto al college, perché lui molte volte il quarto down se lo giocava, molte volte su un secondo e corto faceva la quarterback sneak, cioè l'ha fatto una media di almeno due volte a partita, che è una cosa ovviamente fuori dal comune. A Bridgewater, che oggettivamente può anche essere il quarterback giusto anche per far questo. Sicuramente lui ha sempre giocato il 90% degli snap con o 3 o 4 wide receiver, tight end come se non ci fosse, quindi sicuramente molto spettacolare, cercando di essere aggressivo e dominare la partita o comunque tenerne le redini. Voglio vedere il passaggio all'NFL, perché occhio, qui questo è arrivato con 9 milioni di dollari l'anno in contratto, è riuscito a far arrabbiare tutti gli owner della Lega, in sto modo, perché tutti hanno paura che ora i salari degli allenatori aumenteranno a bestia. Secondo me riceverà molte molte critiche, è nel posto giusto per poter fare un anno anche male senza che succeda niente, quindi secondo me quest'anno sarà molto di transizione e lui dovrà abituarsi sicuramente all'NFL, però sicuramente uno di grande talento, grande capacità di ricostruzione e grande gestione degli uomini.
Perfetto, grazie Giorgio ed Emanuele. È il turno di Marco e Mauro, così ho deciso io. Per rispondere alla domanda di Paolo, ci chiede quali sono le squadre che ci incuriosiscono di più per la prossima stagione. Le sue sono, i Green Bay Packers, che sono la squadra che tifa e sono ed è curioso dopo il draft che hanno effettuato, Dallas per il nuovo head coach, Tampa Bay per le ovvie ragioni, e i Saints per vedere quando e come perderanno, e secondo lui i Broncos saranno la squadra di rilevazione. Quali invece sono secondo voi quali sono per voi le squadre che vi incuriosiscono di più?
Santini, vai, Mauro,
vai te, così dopo te la appoggio io.
Facciamo pari e dispari. Pari.
Vabbè, allora dispari 3, ho vinto io. Allora, sì, ce ne sono un po' di squadre che sono curioso di vedere. Dicevo prima i Patriots, ovviamente anche i Buccaneers, che hanno messo su un bel arsenale, così come l'hanno messo i Broncos, indubbiamente. Tutti giovani, vediamo se riescono a fare l'Ajax della situazione. Poi devo dire che, c'è qui Giorgio, quindi devo dire...
L'Ajax che... perché puliamo o cosa?
No, Tornado Blu. Non perché c'è Giorgio, ma anche i Bengals, ovviamente vedere Barrow in azione, effettivamente se è quello che tutti pensiamo che lui sarà. Anche i Browns, come tutti gli anni del resto. Ma non saprei, direi che queste sono quelle... per le quali, diciamo, aspetto, a parte la mia squadra, aspetto la stagione per vedere come si comporteranno, più che altro che tipo di gioco e di attacco metteranno in campo.
Io sono molto curioso dei Dolphins, per ovvie ragioni. Sono curioso dei Buccaneers, per ovvie ragioni. Sono curioso di vedere se il nuovo head coach riuscirà a far quadrare il discorso dei Browns. Sono curioso di vedere i Colts con Rivers. Sono curioso di vedere se McCarthy riuscirà a tirare fuori tutto il potenziale dei Cowboys. Sono curioso di vedere gli Arizona Cardinals con
Quintrelli
e Kyler Murray che gli passa la palla. Sono curioso di vedere se Russell Wilson...
Buonasera a tutti!
Chi è così che interviene e disturba? Poi si fanno discorsi seri, arriva questo, non sappiamo da dove.
Scusa,
anarchia.
Se il podcast si chiama Scusate il disturbo, uno arriva
e disturba.
Appunto, sono entrato
sarebbe intercettato subito Mauro. Scusate il disturbo, invece ha detto saluto a tutti.
Ragazzi, io non ho un briciolo della vostra lungimiranza per queste battute. Sono entrato, ho detto buonasera, avrei dovuto dire scusate il disturbo.
Tra l'altro.
Guarda, quello posso, anzi rimedierò tra poco, Mauro, perché che devo uscire. Però scusa che ho sentito, prendi, ti ho intercettato a metà discorso, quindi...
No, io dicevo che sono curioso a Seattle di vedere se Russell Wilson riesce a restare vivo un'altra stagione, senza backup, senza ricevitori, senza niente. E basta, perché ne potrei citare tante, ma...
Perfetto, andiamo avanti. Abbiamo una domanda di Ale Jab per Massimo. Prima ha detto: guarda, a me se mi risponde Massimo mi fate di un felice, mi fate, che è una cosa incredibile. Ale Jab ci chiede: secondo voi qual è il motivo principale per cui gli attacchi pro sono sempre più vicini a quelli del college? Le sue idee sono college di livello sempre più alto e quindi sistemi applicabili anche ai pro. prendere dal college spunti nuovi per spiazzare gli avversari e avere un vantaggio, adattare i sistemi pro ai rookie in modo da sfruttarli subito e risparmiare sugli ingaggi, nel senso che i primi 4 anni, come sappiamo bene, sono, diciamo, a un costo inferiore rispetto ai successivi. Massimo.
Ma allora, ti ringrazio per la domanda, avevo proprio voglia di rispondere a questa domanda perché era molto interessante, quindi caro Alessandro, grazie per avermi fatto questa domanda. Siamo sicuri che i pro stanno sempre più portando il gioco del college nell'NFL e che non sia piuttosto il contrario, o comunque che non ci sia un travaso tra NFL e NCAA a doppia direzione? Mi spiego. È vero che si sono visti recentemente, negli anni recenti, a partire dal Wildcat che dicevamo, che citava prima Mauro, che i Dolphins hanno portato in NFL, si sono visti appunto dei concetti tipicamente di college o comunque nati al college travasati nelle NFL. Però è anche vero che anche dei sistemi creati, diciamo così, per l'NFL sono poi arrivati e poi stati modificati al college. Mi viene da pensare il più famoso di tutti è l'Air Coryell, che poi è stato utilizzato al college come Air Raid e tutte le sue diramazioni. Forse in questi ultimi anni lo scambio, che comunque c'è sempre stato, lo scambio è un po' più tra NCAA e NFL, effettivamente. Però non credo che sia per sfruttare meglio i rookie, non credo, o meglio, è chiaro che ad esempio i Baltimore Ravens hanno preso Lamar Jackson e gli hanno cucito addosso il sistema di gioco, ma sono esempi così singoli. È più facile che allenatori che magari provengono dal college riescano a portare qualche idea nuova che viene assorbita meglio dall'NFL. Ricordiamo che per tanti anni portare un sistema di college in NFL voleva dire farlo durare un paio d'anni, non di più, perché il sistema di scouting dell'avversario che c'era in NFL rispetto a quello che c'era nei college era completamente diverso. Negli ultimi 10, 15, 20 anni il college si è molto più avvicinato alla gestione, diciamo, del sistema tecnico, si è molto più avvicinato alla gestione NFL, quindi anche lo scouting è diventato molto più preciso e quindi anche le differenze tra gioco NFL e gioco NCAA si sono ridotte molto. Una volta appunto si diceva sì, questo gioco qua lo puoi fare un anno, due anni, poi tanto ti scoutano il defensive coordinator delle altre squadre, ti scoutano e dal terzo anno in poi non riesci più a farlo, mentre invece al college...
Scusa, ma si sottolineerei lo scoutano, però
lo scoutano,
esatto, sì, perché esatto, ci vuole,
certo. E mentre invece al college questo avveniva molto meno frequentemente, per cui un college poteva continuare a giocare il proprio sistema molto più facilmente. Però secondo me è più nell'evoluzione, questo scambio maggiore fra le due leghe è più dovuto all'evoluzione della gestione più che dagli argomenti specifici che sono stati citati, diciamo, sì, college di livello sempre più alto, quindi più facilmente applicabile anche ai professionisti.
Ok, grazie Massimo. Allora, facciamo subito entrare Alberto nella nelle risposte Alberto e Giorgio. Simone Becchimanzi ci chiede: Eddie Dalton è passato ai Cowboys. Se Dak Prescott decidesse di non presentarsi, ricordiamo che gli è stato messo il franchise tag dalla società, cosa faranno i Cowboys con The Red Rifle alla guida dell'attacco?
Allora, innanzitutto volevo giusto dire un flash sul discorso di Massimo che condivido. Volevo fare, cioè, secondo me non è solo, però solo ristretto a Lamar Jackson, non credo fosse quello che intendesse, però volevo far notare un altro aneddoto che secondo me chiarifica questo discorso di semplificare o rendere più simile ai playbook NCAA, quello dell'NFL, per un rookie quarterback che mi viene in mente è Cam Newton. Praticamente Ron Rivera, visto che aveva poco tempo, praticamente ha strappato una pagina del playbook di Auburn e gli ha detto fai queste cose finché sei tranquillo e poi mano a mano ingrandiamo da lì. Quindi discorso interessantissimo, è una bellissima domanda. Per quanto riguarda Andy Dalton, io non è che lo veda così male come mi è sembrato di intendere che lo veda Ema, perché comunque è un starting quarterback medio, ma è, cioè, di livello stellare per quanto riguarda avere un backup. Poi su Dalton lascio parlare Giorgio, che lo conosce molto molto meglio di me. Su quello che potrebbero fare i Cowboys con lui, secondo me restare comunque in corsa per i playoff, perché Andy Dalton è una squadra con un talento paragonabile ai Cowboys, che sono i migliori Bengals per cui ha giocato, comunque ai playoff ci è arrivato. Poi non ha mai vinto una partita e questo è il suo limite, però non ci sputerei neanche sopra, come backup è di livello assoluto.
Premesso, io ho sempre pronosticato Andy Dalton ai Cowboys, fin da sempre praticamente.
Lui è texano, vero?
Lui è texano, assolutamente, ma infatti è tornato a casa. Devo dire, io ci sono rimasto quando è andato, non me lo sarei mai aspettato. E sicuramente, secondo me, è il miglior backup dell'NFL. Nel senso, con lui dormi tranquillo, assolutamente, non ti fa perdere la stagione. Entra, ha esperienza, non fa stupidaggini, che è una cosa non da poco, specie per un backup, e con la linea giusta davanti, e secondo me lì c'è la linea giusta davanti, ti fa rendere la squadra assolutamente. Secondo me uno dei motivi per cui l'hanno preso, uno perché lui ha ovviamente accettato un contratto molto più basso del suo valore per stare vicino a casa, e due perché secondo me Dak Prescott, sapendo che ha Andy Dalton dietro, non farà hold out, perché sarebbe un suicidio pazzesco.
Perfetto, grazie mille. Emanuele, in 30 secondi rispondi a John, che ci chiede cosa ne pensiamo della dichiarazione di Eli Manning di questa mattina, credo, nella notte italiana, che ha dichiarato la stagione di Tom Brady e Buccaneers potrebbe iniziare a rilento perché non ha tempo, per come lo dicevamo anche all'inizio della trasmissione, per abituarsi a un nuovo mondo, a un nuovo sistema, eccetera eccetera. Cosa ne pensi?
Che potrebbe avere ragione. Sono il mondo, gli schemi di Arians e di Brady sono praticamente due poli opposti. Uno è proprio sul profondo, l'altro sul corto. Secondo me, se il training camp viene posticipato, potrebbe essere un serio problema. Per quanto penso che Arians, una persona intelligente, sa di questo problema e troverà una via di mezzo, un pochettino come diceva Alberto prima. Questo è il playbook di Auburn, nel frattempo giochiamo così, nel frattempo che iniziamo a scaldarci troveremo cosa fare. Secondo me sarà una cosa del genere, però concordo, è vero, lo penso lo stesso io.
Perfetto, adesso una domanda a cui chiedo a tutti una risposta, ovviamente molto molto veloce, visto che siamo già a 1:20, di Danilo Ciavarello. Secondo voi Mahomes e il suo enorme talento riusciranno a far vincere Kansas City per parecchi anni creando una dinastia? Dai, Mauro, Marco, Massimo, Giorgio, Emanuele e Alberto.
Mahomes e il suo enorme talento non riuscirebbero a far vincere nessuno se non avesse una squadra intorno. Per quest'anno Kansas City ce l'aveva, per il prossimo continuerà ad averla, quindi li vedo molto bene. Da lì in poi, chi lo sa?
Mahomes è forte, ma nell'NFL di oggi, a parte i Patriots, vedo dura il fatto di vincere per anni e anni.
Concordo parola per parola con Marco.
L'appoggio a chi a sto punto?
E non ci siamo messi d'accordo prima, lo dico.
Ema, Non cito Ema.
Per me posso dire purtroppo sì, spero di no. Spero che voi abbiate ragione, però quel talento è davvero tanto. Cioè, io spero di no, però mi sa di sì.
Diciamo che hanno una finestra aperta adesso, prima che il salary cap, il contratto di Mahomes, portino un abbassamento del livello del roster. Quindi dico, magari possono vincere uno nel prossimo anno, barra due, poi avranno un periodo di calo e poi probabilmente si aprirà lo spazio per un'altra finestra. Però è vero che il suo talento non basta da solo, però è già un ottimo punto di partenza.
Perfetto, sempre con la stessa, seguendo la stessa linea, anche qua una domanda per tutti di Uigibo: qual è il vostro libro e o film a tema football preferito?
Snake.
Bravo.
Alberto, no, ti tocca.
Guarda, io so già, Alberto dirà Take Your Eyes Off the Ball.
No, non lo dirò, Ema, perché il contratto che ho con Pat Kirwan per spingergli il libro riguarda solo la chat di Telegram e non i podcast. Cioè, almeno non scusate il disturbo, quindi finché non paga non glielo spingo. Però ragazzi, cioè, io adesso dirò di nomi abbastanza banali perché ho una cultura molto inferiore a chi risponderà dopo di me su questo argomento. Quindi il libro che mi è piaciuto ultimamente, dico, di Essential Smart Football. Film che mi riguardo sempre volentieri, ce ne sono un'infinità molto più importanti, ma dico Le Riserve perché l'ho visto da piccolino e sto forse il mio primo contatto col football, quindi ci sono legato.
Sì, Falco.
No, per me Draft Day più che altro perché è davvero molto molto simile a quello che succede durante un draft. Secondo me è un ottimo punto di partenza per capire cosa davvero succede in quei giorni, come film, come libri. Io quando è stato per Natale ho letto il libro su Favre e devo dire che è stata una bella e molto intensa lettura, me lo sono veramente divorato ed è stato un libro che mi ha fatto capire molto di più il personaggio. E quindi direi questi due: The Gunslinger come libro e Draft Day come film.
Io dico solo film, potrei giocarmi preappoggio di quello che dirà Massimo, che sarebbe una novità assoluta il preappoggio, ma invece ne dico un altro.
Il pre-Giorgio.
No, ma allora gioca, cioè, siamo curiosi, cioè, non c'è mai stato un preappoggio.
Il preappoggio, vedrai che Massimo dirà un film che io ho visto da piccolino, mi è sempre piaciuto, è bellissimo, ma ve lo dirà lui.
Giorgio, scrivicelo in chat e poi vediamo se hai ragione.
Sono un male.
Punto, portalo a un notaio.
Pendleton.
Esatto, scrivilo solo. Scrivilo solo a Mauro. In quanto notaio.
Giusto.
Dai.
Poi invece quello che mi gioco veramente è My All American, la storia di Freddy Steinmark dei Texans Longhorns, perché l'ho vissuta con un mio compagno di basket e quindi mi ha toccato tantissimo, perché è proprio identica purtroppo.
Ma sì,
avevo il muto. Dunque, per quanto riguarda il film, confermo il preappoggio di Giorgio, perché ovviamente il film del cuore è Il Paradiso Può Attendere per tanti motivi. Però ce n'è anche un altro che mi è sempre piaciuto tantissimo ed è Rudy, il successo di un sogno. La storia di Rudy Rutger.
Piange troppo.
Però è troppo bella quella storia.
Rudy.
Per quanto riguarda i libri, anche qui devo purtroppo dare due titoli perché sono allo stesso livello. Il primo è Il Libro del Cuore, appunto, che è dello stesso periodo del Paradiso Può Attendere, nel senso che l'ho letto proprio nello stesso periodo, ed è Instant Replay, la storia dei Green Bay Packers del 67 vista da Jerry Kramer, la famosa guardia dei Green Bay Packers, e quindi la stagione del 67 con Vince Lombardi, l'ultima a Green Bay. E l'altro libro molto bello che mi è piaciuto tantissimo è Friday Night Lights.
Allora, io per quanto riguarda il libro, quello di Gotte sul football di Texas. Per quanto riguarda i film sono indeciso tra Remember the Titans, che in italiano era
com'è? Il sapore della vittoria,
perché è una storia vera, un pochino romanzata, perché non era così, hanno vinto molto più facilmente. In realtà però mi ero interessato a tutta la vicenda a suo tempo, quindi è molto bello. Oppure quello di Bud Spencer.
Lo sapevo.
E anche di quello non mi ricordo il titolo.
Lo chiamavano
Bulldozer, porca miseria, bellissimo, molto realistico.
Cialtroni.
No, io sapevo che arrivando per ultimo avevo il forte rischio che Santini mi fottesse tutti e due i film che volevo dire io.
Dai, anche Bulldozer.
Soprattutto Bulldozer.
L'ho detto per la cacciara, dai.
Cosa che è puntualmente avvenuta. Per cui mi vedo costretto a citare la serie completa di Blue Mountain State.
Alberto e mi devo vedere.
Mauro, ti sto applaudendo. Non applaudo per un fratello, ma ti sto applaudendo. Mi muto e ti applaudo.
No, allora, dicendo qualcosa di serio, secondo me come è stato ripreso il football in ogni maledetta domenica non è stato fatto in nessun altro film. Le scene di gioco sono riprese e girate in un modo spettacolare. E poi c'è il discorso dello spogliatoio, che vabbè, io piango come un vitello ogni volta che lo vedo, e l'avrò visto dalle 400 alle 420 volte ormai. Per quanto riguarda i libri, detto che a me Take Your Eyes Off the Ball è piaciuto da parecchio, ben prima della chat di Telegram, ma d'altronde tengo una certa età. Come libri io vado un po' sul laterale, devo dire, ne segnalo uno che confesso che non ho neanche finito di leggerlo, perché ce l'ho, sono uno che i libri li comincia e poi spesso non li finisce. Per cui Sweetness, che è la biografia di Walter Payton, ma io adoro le biografie, a me è quello che ho letto, il pezzo che ho letto mi è piaciuto molto, prima o poi lo finirò anche. E poi, cambiando genere, però è un libro che ho letto in un battito d'ali, non è che parla di football, ma è un libro sul football. Io non mi ricordo la traduzione italiana, ma adesso mi aiuterete, è Playing for Pizza di John Grisham.
Mauro.
Ehi.
Io ho sentito la tua proposta del libro su Payton. Io ti dico, ho visto un documentario sui Bears dell'86 in cui c'era il frame, la scena in cui lui dichiara alla stampa di avere la malattia che poi ce l'ha portato via, e sto male adesso solo a pensarci, quindi mi sembra un libro bellissimo ma che non aprirò mai, perché
io ho una passione per le biografie, in tutti i generi, tutti i personaggi che mi hanno incuriosito, io ho una passione per le biografie, per cui mi è venuto naturale, insomma, leggerlo. Ripeto, non l'ho ancora finito, ma prima o poi spero di riuscirci.
Perfetto.
Spoiler,
E lei direttore? E lei direttore?
No, io cito il messaggio di Bruno in chat: chi si ricorda di Scuola di Football?
Se interessa, ho le stagioni complete su DVD.
Lo sapevo io che arrivava.
La domanda era
First
and Ten in inglese. Grande presidentessa. Ultima domanda, e qua vi devo chiedere un aiuto, perché la domanda più difficile l'ho lasciata per ultima.
Un'ora e ventotto,
porca miseria.
Quasi tre quarti d'ora.
L'ultima domanda, la più difficile, l'ho lasciata per ultima, perché insomma, in modo, lo so Mauro, però ho preferito fare questa scelta in modo da arrivarci un po' più rilassati. È la domanda di Sean: ma la stagione della Lingerie Football League si farà quest'anno?
Grande,
allora,
Sean.
Io voglio dire, io spero che si faccia, perché voglio poi su Adol proprio, voglio essere l'articolista principale, così posso avere la scusa di guardarlo e richiamarlo sex, se no. Però
ti devi sposare,
sex, se no.
Potrei chiamarla sex,
sposare,
se no.
Sposare, lascia stare.
No, ma ti fai dare gli accrediti, da dove vai le partite?
Mi sto già chiedendo.
Giusto.
Il segmento lo chiameremo scusate la bava.
Okay, perfetto, quindi Sean non lo sappiamo, difficile.
Io ho sentito che ESPN ha preso i diritti per mandare il Monday Night.
Ma quale ESPN? ESPN la 8? Perché se
no,
la 8
ESPN
è un casino.
La 1 Monday Night, commentato da Mike Tirico e non so chi ci sia quest'anno.
Ecco, perché
ha vinto l'ultimo campionato?
Di cosa?
Non lo so, ma si presentavano bene.
I Dingeri.
Non certo. Lo so, vedevo solo gli highlights.
Io ho la risposta per Sean, comunque. Perché allo studio come far svolgere la stagione in sicurezza. E per farlo è stato deciso che le giocatrici dovranno indossare le mascherine. Però vi ricordo che esiste una regola e prevede che ci sono un massimo di centimetri quadrati corporei coperti dalla divisa.
Bravo Giorgio!
Considerando che anche la mascherina è parte integrante della divisa, quei centimetri quadrati dovranno essere tolti da qualche altra parte. Su questo oggi non c'è l'accordo. C'è un partito del chi li vuol togliere da sopra, chi da sotto, e quindi la stagione rischia di saltare.
Perfetto, perfetto. Direi direi che abbiamo chiuso.
Miglior risposta ogni epoca.
Assolutamente. Che chiude quindi la nostra rubrica preferita.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Per risentire la sigla la metto anche in chiusura, così, botta di vita. E la lascio anche per chiudere questa nona puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Dai, un'ora e 31.
Ma scusi, direttore, io prima quando l'abbiamo parlato non l'ho detto, ma Adol si sta organizzando, visto che è saltato il viaggio a Londra, cioè io voglio sperare che dall'altra parte dell'oceano si vada lo stesso, cioè nel senso...
Non lo so, organizza. Io solo questo... Mia moglie, quando gli ho detto la notizia, che aveva intuito, mi ha detto: mi spiace tanto, so quanto ci tenevi. Cioè, questo per dirvi:
santa donna.
Qua non si è ancora ammortizzata questa notizia, non so se lo sarà mai, voglio dire.
Non credo.
Io vi ricordo che la mia fidanzata ha preso casa, se tutto va bene, nel piano di sotto ci saranno i letti, se volete venire, il posto per dormire ce l'avete.
Ma se fuori c'è un campo da football, ci pensiamo.
È un po' in collina, però potete fare finta che siete tipo Ollie e Benji, se volete.
Perfetto, quindi chiudiamo questa puntata lasciando sotto la sigla di Ask Disturbo. Un ringraziamento a Mauro, Marco, Massimo, Giorgio, Emanuele, Alberto e Alessandro che ci ha lasciato prima per la compagnia.
Prego.
Ci mancherebbe, non c'è di che. Ma martedì prossimo. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato in diretta e ci hanno scritto sulla chat, grazie a tutte le mille persone che ci ascoltano in via podcast on demand quando volete su The Cutting Edge. Da Giovanni Gancio è tutto, grazie ancora.